Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Avevo il microfono chiuso. Pier Giorgio Morgantini, buon pomeriggio e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
In sottofondo possiamo ancora sentire la musica, le note di questa canzone dal titolo Tombe la neige. E la voce è quella di Adamo, Adamo che dir si voglia, fra i suoi successi anche alcune canzoni in italiano, ma c'è un album in particolare che so piacerle molto, del 1992, Rêveur de Fond. Come si legano le poesie pubblicate lo scorso anno da Armando Dadò in questa raccolta il cui titolo è Amore di fondo con la musica di Adamo?
Sognatore di fondo è il titolo di un LP di Adamo che ho scoperto per caso. Grazie a Vecchioni, devo dire, che me ne ha parlato e mi ha detto che stava facendo un lavoro sulle sue canzoni e grazie a lui ho approfondito la conoscenza di questo autore che, a dir la verità, conoscevo poco. Negli anni 60 avevo ascoltato canzoni di successo come quella che si è sentita adesso, Cade la neve, oppure Affida una lacrima al vento, ma poi era, anche perché era un po' troppo melodico per quel tempo l'avevo un po' trascurato e ascoltando questo disco mi sono affiorati i ricordi di infanzia, quando si andava da ragazzi e da bambini al fiume a pescare ed ero rimasto affascinato dai pesci di fondo. Mi sembravano celare qualcosa di misterioso, mostravano le scaglie luccicanti e poi sparivano. Volevo parlare d'amore, anche per questo ho scelto di accompagnare le poesie, che sono poi le poesie scritte in questi ultimi 4-5 anni, con citazioni tratte dal campo della musica.
Sei sezioni introdotte da citazioni tratte proprio dai testi di Adamo e il titolo si rifà appunto all'album di cui abbiamo parlato. Pier Giorgio Morgantini insegna italiano nella scuola media di Locarno Morettina, ma è nostro ospite qui appunto in veste di poeta. Lei apre Amore di fondo con una citazione che sembra quasi voler essere un intento programmatico. L'amore aiuta a vivere, a durare, l'amore annulla e dà principio. Sono versi di Mario Luzi. Quanto le hanno fatto da faro questi versi in questo percorso di scrittura?
La poesia di Luzi è bellissima, qui ho riportato unicamente due versi, invito gli ascoltatori ad andare a leggerla per intero, non è delle più conosciute, ma quello che volevo fare anche era accostare a qualcuno che ha scritto canzoni, alle parole delle canzoni, autori, poeti che spesso sono un pochino altezzosi, direi, quando parlano di parole delle canzoni, perfino quando si parla di autori importanti come possono essere De André o Vecchioni. Volevo rompere un po' questa barriera che in fondo non esiste, perché la poesia e la canzone nascono praticamente insieme, anche se poi hanno seguito strade diverse. Ci sono semplicemente belle canzoni e belle poesie, ma questo è un altro discorso. Poi volevo anche tentare di avvicinare un pochino la poesia alla gente, perché soprattutto dopo la pubblicazione del primo libro mi capitava di sentire dire vabbè, la poesia, sai, non la capisco bene, poi a scuola Ed è vero ed è innegabile che quando ci sono serate dedicate alla poesia ci sono poche persone, quando ci sono concerti anche di vecchioni ci sono 2.000-3.000 persone. Il tentativo era quello di riuscire a parlare a un numero maggiore di persone.
È una poesia che si nutre anche appunto di poesia, la sua, di poesia e di poeti, oltre che di canzoni. Non fosse altro per quelle parole cariche di affetto, ma anche di sincera ammirazione e di amicizia da parte di Fabio Pusterla per la sua prima raccolta del 2013, che si intitola Per lezioni di volo, giusto?
Lezioni di volo, sì, che è un titolo terribile perché nasce da un libro di un poeta bravissimo, purtroppo morto recentemente, che si chiama Pierluigi Cappello, che era, il titolo era Assetto di volo, dal volo di mio figlio che purtroppo si è buttato da una diga e da una canzone di Vecchioni dove riprende Leopardi a un certo momento, dice fammi scendere troppe queste lezioni di volo.
Ecco, sì. Poi torneremo anche su questa prima raccolta, ma io direi, rimanendo in quest'ambito dei poeti ai quali lei fa riferimento, poeti anche locali, perché oltre a Fabio Pusterla in quest'ultima raccolta c'è una postfazione di Alberto Nessi, fra gli altri poi ci sono anche due componimenti dedicati a Giorgio e Giovanni Orelli, fra l'altro tutti e quattro sono stati insegnanti di italiano proprio come lei. Volevo proporle proprio di leggere questa poesia dedicata a Giorgio Orelli, che trovo che, beh, si parli d'amore ma non solo, ecco.
Sì, sì, sono amici, sono compagni di viaggio, persone a cui si è voluto bene o a cui si vuole bene, se sono ancora viventi. E quando è morto Giorgio Orelli, e poi ho spedito questa poesia alla moglie, nasce da un'intervista che avevo sentito, una delle ultime che Orelli che fosse passato proprio alla radio, e poi da una delle ultime poesie che ha scritto, in cui parlava di ragni. La leggo. Un fuoco nel granito del mattino è il sole che illumina questo giorno, ridisegna al profilo le parole, inquilini abusivi del cuore, piccoli ragni nel cervello. Guardare con occhi smisurati per cercarli gli insetti negli angoli, coltivare i ricordi, polvere di neve in un giocattolo, brina di gioia sulla faccia dell'inverno. Per sentirti ancora solo un minuto e fermare il bacio freddo del destino, trasformando l'illusione in certezza e mescolare il tempo all'incontrario e stordirlo di musica, di per sempre e di fiori.
Ed ora ci interrompiamo, giusto il tempo di una canzone che, senza farlo apposta, si intitola, giusto per rimanere in tema, Il poeta, canzone scritta nel 1965 da Bruno Lauzi, uno dei maggiori esponenti con Gino Paoli, Luigi Tenco e altri della cosiddetta scuola genovese.
Alla sera, al caffè, con gli amici si parlava di donne e motori, si diceva son gioie e dolori, lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di aver le più belle, lui restava a contare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere, ma una sera, giocando a scopone, perse un punto parlando di te. Ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. te. Ora dicono fosse un poeta che sapesse parlare d'amore. Cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te.
Proseguiamo la nostra chiacchierata con Pier Giorgio Morgantini, autore della raccolta di poesie Amore di fondo. Morgantini, nelle note lei racconta anche un po' di quello che è invece il suo rapporto con la canzone, non solo con quella di Adamò, perché sono citati anche altri cantautori, Roberto Vecchioni, ma anche per esempio un altro grande che come Adamò è stato forse un po' dimenticato, e mi riferisco a Sergio Endrigo. E quindi le chiedo: qual è il suo rapporto con la canzone e con la musica?
Ho sempre amato le parole delle canzoni. Per me la musica è venuta sempre un pochino dopo, è vero che ho imparato a suonare chitarra classica alla scuola magistrale, poi l'ho un po' abbandonato lo strumento, poi grazie ad amici sono entrato a far parte di un gruppo musicale e abbiamo cominciato a fare cover, soprattutto di Vecchioni, poi De André, Guccini, De Gregori, insomma, i nomi più importanti della canzone, come si dice, d'autore. Io direi piuttosto dei poeti cantanti, della poesia cantata. È vero che la poesia non ha bisogno della musica e nasce per essere letta, a parte forse qualche eccezione, penso alle Foglie morte di Prévert, per esempio, in cui la musica e le parole si uniscono bene, ma perfino le prime canzoni di De André, la canzone di Marinella, la guerra di Piero, che pure sono endecasillabi, anche studiati a livello di metrica, in fondo se si toglie la musica perdono parecchio. Un testo che si scrive per una canzone è comunque diverso da un testo che è pensato per non essere cantato. Questo, del resto, chi mi chiede ogni tanto capita di scrivere un testo per una canzone riceve una risposta negativa, perché non saprei e forse non voglio nemmeno farlo, perché dovrei usare anche certe forme di stile come la rima, che non è che mi piace più di tanto, che non la uso parecchio.
Però le piace molto la pratica della scrittura poetica, e allora io direi sentiamone un'altra di queste sue poesie in cui non c'è la musica, ma in realtà c'è, perché la parola di per sé è già musica. Cosa ci propone, cosa ci fa ascoltare?
Ma io leggerei una poesia che ho scritto per il figlio che è volato via, come dicevo prima.
Per Mattia.
Per Mattia. E ce ne sono diverse, soprattutto nel primo libro, ma anche nel secondo qua e là ho inserito qualche testo recente di elaborazione del dolore, se vogliamo dire così.
Tra l'altro anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, il poeta di Bruno Lauzi, guarda caso parlava di un poeta suicida.
Certo.
Tra le cose che sembrano delle coincidenze, beh, c'è anche questa, insomma.
Sì, Mattia ogni tanto ritorna, ed è il titolo della poesia, Infinito ritorno. Stasera sei venuto a trovarmi da lontano. Avevi tutti i regali di questi compleanni. E voglia di una firma su tutto questo tempo di incontri che non ci sono stati, di parole che si sono solo pensate. E chissà poi in che lingua si dilatava il cielo. Avevi nascosto sotto il mantello un portamonete di stoffa, un po' da bambino, dimenticato sul bancone per tanti anni, e volevi pagare, ti scusavi. Chissà come nessuno ha rubato, è rimasto immobile come l'ultimo dubbio, l'ultima rassegnazione, l'ultima parola. Sei entrato un po' in ritardo, abitudine che non svapora nel tempo, e aspetto un'ombra fuori dalla porta, un aprire piano come se fosse stata una vacanza, un ponte sull'oggi che scorre nel domani. Hai detto le poche cose che potevi dire, di fretta, perché non avevi tempo di restare. L'ultimo ripasso sarà per un'altra volta. Poi d'improvviso, nel silenzio, è diventata l'ultimo regalo, la mancanza.
Lezioni di volo è un libro la cui urgenza credo abbia a che vedere con anche una sorta di terapia della parola, almeno questa è l'idea che io da lettore mi sono fatto. Lezioni di volo è la sua prima raccolta di poesie, sempre edita da Armando Dadò del 2013, è davvero così?
È così soprattutto per la prima parte, per la ventina di poesie che sono state scritte dopo la morte di Mattia. Però non volevo nemmeno fare un libro triste, malgrado la cosa terribile che mi era capitata. E quindi le poesie che seguono sono il tentativo di dare un senso a qualcosa che diventa quasi insostenibile attraverso gli incontri, che sono poeti, che sono un venditore di vino, che sono cantanti, che sono amici, che sono libri che ho letto, luoghi anche che ho conosciuto e che vado a recuperare. Attraverso gli altri cerco in qualche modo di salvare qualcosa, perché probabilmente il ricordo, soprattutto il ricordo di amore, perché è proprio di amore che parlo nel primo, in fondo già nel primo libro, è quello che aiuta poi ad andare avanti. Tutto l'amore che si è dato non va perso, in qualche modo è la moneta, lo spicciolo che ci portiamo dentro quando qualcuno non c'è più e che ci permette poi di superare anche l'inspiegabile, come Mattia, che dopo una brevissima psicosi se n'è andato via e non ha lasciato nemmeno un biglietto di saluto, così come un po' come è arrivato in fondo. Ti nasce, come ho scritto, in un caldo di carne, vabbè.
Tornando invece per un attimo ancora a quest'unione tra la parola e la canzone, c'è questo passaggio che mi ha colpito molto e che Alberto Nessi utilizza per definire questa felice unione. Scrive: il sentiero letterario che tu percorri, tu è riferito a lei Pier Giorgio Morcantini, il sentiero letterario che tu percorri si snoda felicemente tra il bosco sacro della poesia e i cespugli odorosi della canzone d'autore, che mi sembra davvero un modo, a questo punto io uso un termine anche un po' abusato, poetico, di definire quello che è il suo percorso di scrittura. E allora io direi di chiudere proprio con un'altra poesia. E cosa ha scelto?
Io sceglierei, visto che stiamo parlando d'amore, visto che il secondo libro
è molto più giocoso e gioioso forse del primo,
vuole essere anche più leggero, tenta di esserlo per come la poesia può riuscire ad esserlo. Leggo una poesia proprio sull'innamoramento. Mi era capitato di leggere Il nuvolo innamorato, che è un bel libro di un poeta turco che si chiama Nazım Hikmet, che tra l'altro ha scritto un bel libro in cui si raccolgono le sue poesie d'amore, che si può trovare nelle librerie. Rubo il titolo e la poesia diventa questo: Il nuvolo innamorato. Così il nuvolo si fa occhio e piange mille cuori, piccolissimi, sugli addii che fanno male, sull'amore complicato, sulla terra senza acqua, sulle pagine pesanti, sul tango dei cattivi, sulla musica del male, sull'ultimo giorno di dicembre. Sospira e si consuma, lasciando azzurro il cielo.
E a proposito di poesia, io vorrei chiudere con un'altra delle citazioni che ci sono all'interno del suo libro. Cita tutta una serie di poeti, tra questi c'è anche Pierluigi Cappello, che è scomparso lo scorso anno, il primo d'ottobre, un poeta che so lei amare molto, e la citazione che lei che ritroviamo nel suo libro è questa: scrivere come sai dimenticare, scrivere e dimenticare, tenere un mondo intero sul palmo e dopo soffiare. Pier Giorgio Morgantini, grazie mille per essere stato con noi.
Un finale bellissimo, un saluto a tutti gli ascoltatori.